Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi parliamo di un libro bellissimo che tra poco vi raccontiamo nel dettaglio. Intanto vi presento i nostri ospiti, che sono Mimmo Roscigno. Buongiorno Mimmo.
Buongiorno a voi.
E il nostro Rosario Balestrieri. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a te. E ci manca Fabio Russo, che è l'altro autore del libro, che però dov'è? In alto mare. Rosario.
Sì, ha preso troppo seriamente il fatto che lui ha curato gli aspetti subacquei e quindi se n'è andato a mare, torna a fine luglio, è imbarcato ed è senza linea.
A Cipicchia. Comunque stiamo parlando del libro Cielo e Acqua, Mimmo Roscigno, con testi di Rosario Balestrieri e Fabio Russo. Un libro, dicevo, bellissimo, con delle fotografie strepitose e con dei testi assolutamente all'altezza degli autori. E parto subito da Mimmo Roscigno, fotografo di altissima levatura, per chiedergli da dove nasce il progetto, cosa vuol dire cielo e acqua.
Nasce da un regalo che mi fu fatto, un catalogo di una mostra di Escher, un'illusione ottica di Escher, esattamente Sky and Water numero 1, che per chi non l'abbia presente può andare a cercarsela. È un'illusione ottica, una specie di puzzle magico, un incastro tra uccelli e pesci. In quel periodo io come fotografo sono un fotografo subacqueo da più di 45 anni, però praticamente in quel periodo ho cominciato a interessarmi alla fotografia anche naturalistica esterna di avifauna, e appena ho visto questa silografia di Escher, che poi tra l'altro già conoscevo, mi è sembrata una sintesi esattamente della mia vita in quell'attimo. È lì che ha preso vita praticamente questo, l'idea di questo libro, cioè di documentare questo mondo subacqueo e un mondo esterno della fauna, della superficie in generale, con delle coppie di fotografie che poi praticamente formassero lo scheletro di questa pubblicazione.
Ecco, ma Mimmo, devo dire, lei ha questa esperienza straordinaria di fotografia subacquea e non solo di fotografia, ma anche di cinematografia subacquea. E come si fa a fotografare invece gli abitanti dell'aria, i volatili che corredano appunto?
Se lei legge la mia piccola prefazione, metto l'accento proprio su questa cosa simpatica, cioè che non esistono, secondo me, due tipi di fotografia proprio che agli antipodi, ma non solo geograficamente, cioè c'è la fotografia subacquea che è praticamente fatta con delle attrezzature molto avanzate, non mi perdo in tecnicismi. Però insomma è anche un'attività che si può fare in un tempo ridottissimo, che è quello che ci è permesso di stare sott'acqua, un'ora e mezza, mentre la fotografia naturalistica esterna di avifauna e naturalistica wildlife in generale è una fotografia che si svolge in tempi lunghissimi, in attese, camminate, e quindi volendo, come ho scritto nella prefazione, volendo paragonare la fotografia subacquea è un po' alla corsa, allo sport della corsa, è uno sprint dei 100 metri, mentre l'altro è una maratona da 40 e più chilometri.
Rende molto bene l'idea. Rosario, sì. Balestrieri, tu sei autore di questi testi relativi, naturalmente, da ornitologo quale sei, a quella che è la parte cielo, diciamo così.
Sì, io sono il cielo, gli abitanti del cielo. Ecco.
Esattamente, mi piace molto questa commissione tra i due elementi, aria e acqua. Mi sembra bellissimo che ci si ricordi, insomma, dell'essenzialità di questi elementi. Ecco, tu hai, diciamo che il libro è un libro fotografico, ripeto, con delle foto meravigliose, credetemi, e accompagnate da questi testi brevi ma intensi, mi viene da dire, che sono per l'appunto a cura di Rosario Ballestieri per quel che riguarda la parte alata, diciamo così, e invece di Fabio Russo per quel che riguarda la parte marina, acquatica più corretta da dire. Ecco, Rosario, tu che sei insomma un grande ornitologo, un grande divulgatore, come hai approcciato questo lavoro?
Io l'ho approcciato come una grande opportunità, perché è da quando ho avuto il privilegio storico di essere il primo ornitologo per un ente di biologia che voglio dimostrare che gli uccelli, soprattutto quelli marini, sono fortemente connessi alla biologia marina e al mare in generale. Sono una parte integrante, perché sia quelli marini che lo vivono per la stragrande maggioranza della loro vita, ma anche quelli terrestri che lo devono attraversare per diciamo assolvere alla loro migrazione e per quindi poi a riprodursi, per questi animali, per centinaia di specie di uccelli, il mare in un verso o nell'altro è importante. Per cui quando Mimmo mi ha proposto quest'opera l'ho colta al volo, bravo ornitologo, sì, perché potevamo realizzare un'opera che facesse notare a tutti che la superficie non divide due mondi ma li unisce, e tra animali che attraversano l'aria e quelli che vivono in acqua ci sono più similitudini che non diciamo contraddizioni o aspetti non comuni. Per cui diciamo ho lavorato per cucire questi due mondi e far comprendere che questa distinzione che di solito operiamo è per semplificare il mondo complesso che ci circonda, ma la realtà è che il mondo è unico e le interrelazioni fra gli organismi diciamo non la vedono proprio la superficie, vedono sempre o più in profondità o più in alto.
Ecco, un'altra delle cose bellissime di questo libro è che in realtà la, diciamo, le coppie di fotografie, quindi inerenti a vita delle profondità e vite delle altezze, diciamo così, hanno dei titoli, perché in qualche modo ognuna di queste fotografie, ognuna di queste storie sono relati da un filo sottile e veramente affascinante. Allora, se proprio per parlarci chiaro, la prima storia con cui si viene a contatto ha il titolo di Leggende e ha come protagonisti il cavalluccio marino da una parte e la cicogna bianca dall'altra. Peraltro Mimmo Roscigno, mi faccia dire che raramente ho visto una foto così bella di cavalluccio marino. Dove l'ha fatta?
Grazie.
Dove l'ha fatta, se lo ricorda?
In pochi mesi nelle acque di vicino casa mia di Sorrento. È una foto che mi ha dato tante soddisfazioni, è esposta anche in permanenza al museo di Washington, il museo naturalistico di Washington, ha vinto un concorso importante lì molti anni fa. Insomma, è una foto che mi ha dato tante soddisfazioni a livello di contest, è stata pubblicata parecchie volte, insomma,
sì.
In pochi metri d'acqua, come accade molto spesso nelle acque di casa.
Certo, si rivelano le meraviglie. Esatto. E peraltro questa foto, lo dico perché ci sta ascoltando, è questo primo piano di cavalluccio marino in tutta l'interezza del suo corpo, che però si vede insomma la luce della superficie dell'acqua, insomma questa
è la luce del sole.
Esatto.
Piove da sopra la montagna, la falesia alta, e quindi tagliata da questa falesia praticamente col diaframma, insomma un fatto tecnico assume questa questa forma pioggia dietro il cavalluccio.
Certo, ecco, dicevo però, insomma, questo, diciamo, capitolo, anche se si tratta adesso, forse esagerato chiamare Rosario, come le chiameresti, però insomma questi due ritratti che hanno però un
match, diciamo, questi due incontri, abbiamo immaginato il dorso come la linea della superficie e le due fotografie come un match, diciamo, di immagini,
sì.
E diciamo che io e Fabio Russo ci siamo divertiti nel diciamo, far dialogare queste immagini con diciamo, affinità non banali, perché effettivamente forse poche persone quando guardano un cavalluccio pensano alla cicogna, o quando guardano la cicogna possono pensare a un cavalluccio marino, però ci piaceva mostrare anche degli aspetti, diciamo, di sfumature marginali, e quindi rispetto a queste specie ci siamo rifatti a l'etnozoologia, al valore simbolico che hanno queste due specie, che per quanto riguarda la cicogna è notoriamente la portatrice di bambini e nuova vita, perché simbolo della primavera, perché appunto le cicogne sono correlate ai tetti dove è nato di recente un bambino. Se abbiamo qualche minuto ti spiego il perché.
Sì, certo.
Fondamentalmente diciamo, le cicogne hanno un baricentro del loro areale riproduttivo che è nel centro nord Europa. Essendo uccelli migratori, arrivano lì fra marzo e gli inizi di aprile, dove i tetti, nelle città in cui nidificano, sono ancora innevati, soprattutto prima dell'avvento della crisi climatica. Per cui fondamentalmente i tetti con meno neve, quindi i tetti più idonei ad ospitare un nido di cicogna, erano quelli dove di recente, quell'inverno, era nato un bambino, per cui i genitori si erano molto prodigati a riscaldare la casa. Per cui se noi dall'alto vedevamo un paese con le ceste dei nidi di cicogna, in realtà vedevamo la distribuzione dei nuovi nati in una città. E quindi questo ha legato fortemente l'arrivo della cicogna e la nidificazione della cicogna alla presenza dei bambini in una casa e quindi in una città. Analogamente, diciamo, anche il cavalluccio marino si è, è diventato un'icona di buona fortuna. E quindi questo purtroppo non ha fatto la fortuna del cavalluccio marino,
ahimè, sì.
Purtroppo diciamo, nel mercato illegale proprio il cavalluccio marino è ficcato e diciamo, ora forse meno commercializzato, però mi ricordo da bambino lo vedevo ovunque venduto e ficcato per portare fortuna in casa. Quindi diciamo, questi due elementi li abbiamo messi insieme perché appunto questi animali per le persone hanno un forte valore simbolico.
Certo. Mimmo Roscigno, dicevo che non soltanto di abissi marini parliamo, perché quando si parla di acqua si parla in realtà di tanti habitat, e difatti, ad esempio, scusate, spunta la salamandra pezzata a un certo punto.
Sì, io prima di risponderti sulla domanda volevo fare un complimento ai miei due coautori,
sì.
In mezzo al mare, perché io ho concepito l'idea del libro come fatto di coppie, di cose, però mi serviva, la cosa non la potevo fare da solo, una specie di amalgama, di unione di questi, per non cadere in una galleria di immagini fine a se stessi,
certo.
Deve essere un discorso,
certo.
una cosa anche leggibile. Ecco, Rosario e Fabio hanno avuto il gran pregio, veramente la capacità di unire le immagini, non solo con dei cenni biologici e scientifici che ci saremmo tranquillamente aspettati da loro, essendo da un biologo marino e un ornitologo, ma la cosa bella è che l'hanno fatto anche con questi cenni, con delle tradizioni popolari, altri sono cromatici, altri sono di costume, sulla canzone napoletana, insomma c'è stato un lavoro di fantasia, perché la differenza nel fare un lavoro del genere e creare questa amalgama su tantissime fotografie, che non sono ovviamente solo quelle sono quelle selezionate per il libro, ma loro ne hanno visionate moltissime in più. Ecco, creare un discorso con queste coppie, non solo col fatto scientifico, ripeto, che è scontato quasi, sì, ma con tante curiosità a livello di, come ti era appena spiegato sulla cicogna e sul cavalluccio, ma ce ne sono tantissime altre, rendono la lettura di questo libro, oltre che la visione della fotografia, veramente, se, con un pizzico di immodestia, un'esperienza veramente simpatica, insomma.
Io direi di più, io direi un'esperienza importante.
Ragazzi, perché è veramente formativa.
Decisamente.
Interrotto, ma ci tenevo a dire questo.
Assolutamente,
cosa.
Ma poi ci torniamo. Torniamo alla salamandra, però. Dove la...
Ringrazio, grazie Mimmo.
Per... Prego, vi voglio dire fare.
E poi aggiungo io una cosa, ma lo dico dopo. Vai. Allora, la salamandra pezzata. Mimmo, dove è andata a beccarla, Mimmo Roscini?
Sono andato a beccarla in un fiumiciattolo, vicino a un fiumiciattolo, perché la salamandra in genere sta vicino alle zone umide, ma non soltanto quando si riproduce va in acqua, e da come vedete, puoi vedere e riconoscere dalla pezzatura, l'ho fatta nel sud Italia, perché sai che la salamandra, sì, più si fotografa verso il nord e più la pezzatura va verso il nero come colore totale. Quella è una salamandra che ho fotografato vicino a un piccolo rigagnolo nell'Alta Elpigna, sarebbe nella zona di Avellino, sempre, sì, in Campania.
E quindi è molto molto gialla e bellissima, ed è abbinata,
è più, se la trovassi, sì, non so, da Milano oppure,
decisamente. E peraltro, ecco, salamandra pezzata abbinata a il rigogolo, e il, sì, titolo è Gialli e Neri, perché effettivamente abbiamo questo tipo di abbinamento. Ma a proposito di quelli che io chiamo capitoli, perché voglio dare proprio l'importanza di capitolo a queste due pagine ogni volta, non so, gli accostamenti sono in certi momenti stupefacenti. Bravi genitori, chi è che si potrebbe immaginare la pavoncella da una parte e il polpo dall'altro? Adesso, anche con tutta la fantasia, è difficile, no?
Sì, diciamo che... scusa, non sapevo a chi ti riferivi, Cecilia.
Era libera, chi vuole rispondere? Ah. Potete rispondere tutti e due una alla volta.
No,
però.
Dico solo velocemente, locale, poi ti lascio il...
Mimmo.
È proprio divertente questo gioco, cioè quello di vedere delle immagini delle coppie che apparentemente non hanno niente in comune, e di scoprire tramite la lettura delle bellissime didascalie quali sono questi elementi in comune tra soggetti così apparentemente diversi, ma in realtà che hanno più cose comuni di quanto uno ci si possa,
sì,
aspettare.
Sì, è veramente incredibile. Rosario, tu come la...
Diciamo che può sembrare strano, visto la diversità di forme, colori e contesti fra questi due organismi, ma in realtà sia a me che a Fabio Russo, quando le abbiamo viste queste due foto, ci sembravano perfette insieme, perché io avevo da ornitologo proprio ben in mente la veemenza con cui una pavoncella può provare a scacciare anche i trattori che stanno lì per calpestare le uova che le depone a terra. E Fabio Russo aveva in mente il ciclo riproduttivo del polpo, in cui la madre, fondamentalmente, per portare a termine un ciclo riproduttivo, sacrifica la propria vita. Quindi in realtà quando abbiamo visto la pavoncella e il polpo, abbiamo pensato che forse erano le migliori madri possibili, sopra e sotto la superficie, ovviamente.
Funziona l'accostamento decisamente. Io non so, io ogni pagina che scorro di questo libro la trovo emozionante, ecco, perché quello che volevo dire di questo libro, che oltre alla bellezza e alle cose che diceva per l'appunto Mimmo Roscigno a proposito dei curatori dei testi, Rosario Ballestieri e Fabio Russo, è veramente un libro emozionante, e io credo che dire questo di un libro sia un grande complimento, o perlomeno io lo uso come complimento. Vi fa piacere che io dica questa cosa?
No, ma è veramente, a dire il vero, ci siamo emozionati pure noi quando abbiamo sfogliato le bozze, quindi pure Rosario, perché sì, è veramente questo che è stupefacente, cioè Io ho pubblicato altri libri in passato fotografici, ma non avevano questo contenuto emozionante, cioè c'erano delle belle foto come le ho sempre scelte, ma qui c'è qualcosa in più. Questo è un libro che non lo faccio per questione di guadagno, perché qua pubblicare libri ormai è una
figuriamoci
perdere,
è un lusso, come si dice,
è un lusso. Quindi sono al di sopra di ogni sospetto per questa cosa, ma secondo me dovrebbe essere veramente mostrato ai giovani, ai ragazzi, che molto spesso non si immaginano proprio che ci sia, che in questi due elementi, che poi cioè l'acqua e l'aria sono due elementi fluidi dalla densità diversa, cioè le analogie sono tantissime, è proprio la bellezza del libro, scoprire tramite i testi queste analogie.
Eh sì. E ripeto, ogni pagina è una scoperta ed è un arricchimento. E abbiamo parlato di pesci, di uccelli, ci sono naturalmente coralli, colonie di vario genere e via di seguito. Mi piace chiudere questa passerella, diciamo così, del libro con queste dive, questi divi che si muovono nella loro bellezza grazie agli scatti di Mimmo Roscigno, con un vermocane che, poveretto, ha avuto, non mi ricordo, Rosario, ti ricorderai anche tu, se l'anno scorso, due anni fa, una fama improvvisa, grazie.
Sì, due anni fa, terribile.
Grazie.
Dovessimo morire tutti col vermocane.
Grazie, come dire, a una comunicazione giornalistica scandalosa, mettiamola così. Fatemelo dire, scandalosa. Però,
è venuto l'anno del granchio blu,
esatto.
I trend annuali.
Siamo proprio in balia delle mode. Ecco, sì. Però c'è una foto meravigliosa, veramente bellissima, di un vermocane, che è un animale di grande bellezza, di grande eleganza, molto chic, abbinato con il grifone, che è un altro uccello straordinario, e il titolo che li accomuna è Spazzini, che, voglio dire, apparentemente è tutt'altro che elegante, invece, al di là della gratitudine che tutti noi dobbiamo agli spazzini in generale, abbinare il grifone al vermocane è anche un po' quasi ardito, Rosario, no?
Sì, anche se effettivamente hanno lo stesso ruolo trofico, quello di andare a smaltire le carcasse di chi muore, e questo diciamo, rappresenta un passaggio chiave all'interno dei sistemi naturali, perché consente poi lo smaltimento di queste carcasse, e quindi anche a prevenire tutta una serie di problematiche di tipo sanitario. Infatti, diciamo, questo in mare è un po' più difficile da fare, ma con i grifoni addirittura si costituiscono dei carnai aziendali proprio per smaltire diciamo, gli animali che muoiono, soprattutto quelli al pascolo, senza dover ricorrere ad inceneritori e altre diciamo, modalità più costose ed impattanti. Quindi io, tra l'altro, sfido chiunque diciamo, lo sfoglierà ad immaginare che invece match avrebbe fatto al posto nostro, diciamo, di leggere il titoletto dopo ed immaginare che tipo di correlazione può esserci tra specie apparentemente così diverse, ma che hanno sempre qualcosa in comune.
Mimmo Roscigno, siamo in
In effetti questo può essere un libro che può dare luogo pure a un divertentissimo gioco di società.
Veramente, sono d'accordo.
Nascondendo il titolo, insomma.
Mi sembra una buona proposta. Mimmo Roscigno, lo so che non si fa mai, ma c'è una accoppiata di cui lei è particolarmente fiero, stupito, innamorato, dica quello che le pare.
Come per i figli mi piacciono tutte.
Le
ho trovate tutte quante particolarmente ispirate. Certo, ci sono delle accoppiate che per un fatto estetico, un contenuto estetico, meramente estetico, delle fotografie mi piacciono moltissimo. Mi viene in mente quella della civetta col San Pietro, per la quale inaspettatamente si sono creati dei match anche cromatici stranissimi, che non hanno nessuna diciamo attinente al match che loro hanno trovato, insomma, ma Sono affezionato naturalmente a tutti, però alcuni dal punto di vista estetico, come quello per esempio che io ho fatto diventare il logo della copertina, no? Cioè, sì. E quello è cromatico nella sagoma di quella, naturalmente, se non si fosse capito, è un'estrapolazione di modificata della cosa di Escher, ma lì c'è la donzella Pavonina e il Gruccione con i loro occhi relativi, sì. Ma c'è anche un cromatismo inaspettatamente, indipendentemente dal match, no? Il cromatismo è veramente, sì, molto molto simile, e quindi non potrei scegliere,
certo, era una...
cose. È un lavoro che è bello e interessante soprattutto perché è a tutto tondo, è rotondo, è chiuso, sì, in, sì, tutte le didascalie.
Allora, ricordo Mimmo Roscigno, Cielo e Acqua, testi di Rosario Balestrieri e Fabio Russo, Magenes, l'editore, dal 19 di giugno. Grazie a tutti e due per essere stati con noi, salutateci. Grazie, Fabio, sì, Russo. E Mimmo, al volo, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
È un animale marino, ma per esplorare quelle soglie del mare, sai, noi siamo andati sulla Luna e su. Il mare continua ad essere una barriera impenetrabile per l'essere umano. Quindi un leviatano, un capodoglio.
Perfetto.
Che scende in profondità. Questo è...
Perfetto, vi ringrazio, complimenti per questo libro bellissimo che è assolutamente da scoprire pagina dopo pagina. Grazie a voi.
Grazie a te.
Il ritardo finisce qui la puntata, ma noi ci sentiamo domani. Mi raccomando, un libro imperdibile, Cielo e Acqua, Mimmo Roscigno.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying,
well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working all night.